Voce presente. Le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.
Gentili ascoltatori, bentornati a Voce Presente, bentornati quindi alle interviste in esterno di Radio Voce Camuna. Quando diciamo interviste in esterno, come sapete, significa proprio in esterno, cioè immersi nel contesto dei suoni delle piazze, delle voci delle persone, a volte anche del traffico. È un po' il modo che questa trasmissione ha per essere immersa nel presente della valle. Partiamo allora subito con un'intervista realizzata a Breno in piazza Sant'Antonio. Era domenica 16 giugno e ci stavamo intrattenendo con i musicisti prima dello spettacolo Ciascuno suoni, balli e canti. Scopriamo allora insieme la musica del Rinascimento con qualche rumore di sottofondo.
Claudia Pasetto, docente di viola da gamba del Conservatorio di Verona.
Che tipo di concerto sarà questa sera? È giusto chiamarlo concerto?
Sì. È una bellissima domanda comunque, perché in effetti è vero che è un concerto a tutti gli effetti, però abbiamo una parte teatrale in qualche modo, recitata. Il programma è interamente dedicato alla musica rinascimentale di corte e quindi abbiamo inserito tutti i brani, le formule musicali tipiche dell'epoca, venivano eseguite nelle corti, come la frottola, la villanella, la canzone villanesca, la villotta, che erano brani vocali, polifonici, che verranno eseguiti in questa maniera. La cantante, Chiara, canterà la prima linea, mentre le altre voci verranno eseguite dagli strumenti, come era prassi all'epoca. Abbiamo aggiunto non solo brani vocali, ma anche strumentali, quindi le immancabili pavana e gagliarda, un canario, che è una composizione, come dice appunto il titolo, che ha origine dalle Canarie, quindi di origine iberica, spagnola, il ballo del Granduca, un omaggio a Duca di Firenze, e tutti i brani, diciamo, che allietavano le corti rinascimentali italiane, ma non solo italiane. Quindi abbiamo inserito un omaggio alla Francia con due grandi compositori di musica strumentale come Carrubel e Pierre Attignan, e poi un omaggio all'Inghilterra di Elisabetta I, grande compositore John Dowland, che fu un virtuoso di liuto, lo strumento suonato da Alessandro, e appunto di epoca elisabettiana. Questo insomma in sostanza un po' quello che faremo e eseguiremo stasera.
Non è la prima volta che vi esibite qui a Breno, giusto?
Sì, io ho già suonato un paio di volte, sì.
Sempre nella stessa chiesa in Sant'Antonio?
Sì.
E che cosa vi evoca questo posto a livello musicale?
Beh, diciamo che da un punto di vista storico, architettonico, è il nostro acquario. Diciamo anche l'acustica così generosa, anche troppo generosa, ma per noi è assolutamente fondamentale, per il tipo di strumenti che suoniamo, le viole da gamba, il liuto e il repertorio che facciamo, avere un'acustica così importante, così generosa, ci aiuta moltissimo. Sono strumenti molto delicati, non sono strumenti potenti, di forza, sono strumenti che più che suonare risuonano, e quindi avere un'acustica come quella della chiesa di Sant'Antonio Abate, devo dire che è straordinario, un'esperienza direi mistica.
È un tipo di musica che può arrivare a chiunque nel 2024?
Sì. Molto più di quello che pensiamo, che immaginiamo. La musica rinascimentale è una musica per il tipo di scrittura, per esempio la frottola, la villanella, il tipo di scrittura di queste composizioni è molto simile a una canzone di pop, è costituita da una strofa e un ritornello e parla d'amore. L'amore cortese, naturalmente l'amore di corte, però sia come soggetto, come tema, che come struttura è estremamente vicina alla musica di oggi. Ci sono delle danze accattivanti, piacevoli, che in alcuni casi portano proprio a voler danzare, ottenere il ritmo, mi sono vicine, e devo dire che i ragazzi, spesso i miei allievi, ma non solo, i ragazzi in cui facciamo i laboratori musicali, insomma, in giro per Verona, e non solo, finiscono dicendo: oh, sta musica spacca, eh. È proprio il loro modo di essere coinvolti, e comprendono che è un linguaggio, la musica è un linguaggio universale, viva Dio, e questo repertorio ci avvicina molto, devo dire, ai nostri giorni, per certi versi.
Lo definivi prima un repertorio mistico, capito correttamente? Perché?
No, la sensazione mistica di suonare qui dentro, cioè per il luogo. Mistico, ma in qualche maniera, come tutto ciò che è arte, tutto ciò che ci definisce, ci porta a comunicare. E credo che tutto quello che riguarda la comunicazione con gli altri esseri umani nella forma artistica al massimo livello sia una forma mistica.
Confermo che poi è andata proprio così, cioè siamo riusciti a fare un tuffo nella musica rinascimentale, come ci raccontava prima Claudia Pasetto, in un contesto in cui l'arte pittorica tra l'altro ha fatto proprio da cornice perfetta, oserei dire. Allora, restate con me perché le nostre interviste non sono ancora finite, anzi, io direi di approfittarne per approfondire insieme la figura del romanino.
Marco Panteghini, sono... direi segreteria amministrativa di Cieli Vibranti. Abbiamo deciso di dedicare questi concerti e in generale questa rassegna chiamata I Volti del Romanino, che è un festival che ormai portiamo da 13 anni in scena nei vari comuni sia della Valle Camonica ma in generale anche sia lombardi che in altre regioni, perché crediamo fortemente che alcuni valori del rinascimento bresciano, in generale delle tradizioni, possono essere riscoperti anche attraverso la musica, attraverso non soltanto concerti come quello di oggi, insomma, ma anche attraverso conferenze, attraverso incontri, passeggiate letterarie dedicate appunto all'arte del romanino. Non soltanto all'arte del romanino, ma lui in particolare, ma questa è la seconda edizione anche della rassegna. Sì, su questa rassegna dedicata appunto al romanino, alla sua arte e in generale all'arte rinascimentale del Rinascimento bresciano, che stiamo cercando di far riscoprire ormai da 13 anni. Questa infatti è la 13esima edizione dei Volti del Romanino Rabbia Fede, e siamo molto felici di essere oggi a Breno per portare appunto l'arte del romanino applicata in questo caso alla musica in questo meraviglioso contesto, in questa meravigliosa cornice.
Posso chiederti cosa rappresenta per te il romanino?
Per me il romanino è chiaramente l'artista bresciano più probabilmente importante di tutti i tempi, non credo di dire un'eresia, e sicuramente il più grande artista rinascimentale bresciano, anche se occorre ovviamente menzionare anche Moretto e Savoldo, altri due grandi esponenti del Rinascimento bresciano. Per me rappresenta emozione, rappresenta magia, rappresenta questa trasfigurazione delle forme sia sacre che profane, tra l'altro anticipando, poiché appunto il romanino è un classico, ma è un anticlassico, ancor più che un classico, anticipando opere di artisti che sono poi venuti nei secoli successivi, in particolare dall'Ottocento in poi, con l'impressionismo, l'espressionismo poi, quindi con una forte componente personale nella pittura, non soltanto di bellezza delle forme, come ad esempio nel Moretto e nel Savoldo, ma emozione allo stato puro.
Il romanino applicato a noi oggi, cosa ci può trasmettere e raccontare di specifico?
Allora, il romanino quest'oggi può raccontarci tanto, sia sulla tradizione, tutto ciò che abbiamo vissuto nei secoli passati, la riscoperta poi dell'arte che molto spesso, in particolare di questi tempi, viene poco considerata, invece l'arte, così come l'istruzione, l'educazione, la cultura in generale, ciò su cui si dovrebbe basarsi una società, e quindi riscoprire valori portati sia dall'arte più sacra che dall'arte più profana del romanino, può aiutarci sicuramente nella vita di tutti i giorni a rimanere collegati alle radici che caratterizzano in generale noi bresciani, noi camuni, ma non soltanto, in generale noi italiani, direi.
Continuiamo a parlare d'arte allora, ebbene sì, facciamolo tornando direttamente ai musicisti, intercettati in un momento di convivialità, sempre prima del concerto, di cui vi stiamo raccontando i dettagli qui a Voce Presente. Un'occasione quindi per parlare di passione e anche di vocazione.
Chiara Bertolotti, sono una studentessa del Conservatorio di Verona, della classe di canto rinascimentale barocco.
Posso chiederti perché hai scelto proprio questa disciplina? Disciplina è corretto?
Sì, 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 è corretto. Cantare fa parte della mia vita da sempre, io canto in un coro in provincia di Brescia da quando avevo 5 anni è stato un po' come capire che cosa volevo fare poi dopo della mia vita. Quando mi alzo, la prima cosa è: oggi devo studiare canto perché ne sento la necessità. E aver trovato un dipartimento come quello del Conservatorio di Verona mi ha fatto capire completamente che la mia scelta è ancora oggi giustissima e pertinente alla mia vita, al mio percorso di vita. Gli insegnanti precisi, puntuali nel loro modo di trasmetterci il sapere di questa incredibile musica, e i miei compagni sempre pronti a fare musica insieme, mi ha stimolato tantissimo, e ancora oggi per me è molto importante quello che mi danno.
E secondo te cosa riuscirai a trasmettere stasera a chi verrà ad ascoltarvi con la tua voce?
Innanzitutto sì, spero di riuscire a trasmettere la bellezza di questa musica, la complessità di questa musica, che in realtà però è molto semplice. E quindi queste musiche faranno proprio fare un viaggio nel tempo a queste persone. Già la chiesa, il luogo, gli affreschi dove ci troviamo ci aiuterà tantissimo, ma questa musica, già solo l'introduzione del primo brano ci aiuterà tanto ad entrare in questo mondo che è magico, e la voce in questo caso, che sarà la mia, ma in ogni caso ci farà proprio immergere in queste meraviglie sonore.
Mario Filippini.
Alessandro Gonfiantini.
Io vengo da Sant'Ambrogio di Valpolicella, in provincia di Verona, e suonerò questa sera la viola da gamba bassa.
Io vengo da Vicenza e questa sera suonerò un liuto rinascimentale.
Ma allora, diciamo che è stato un interesse per la musica barocca. Io sono contrabbassista e, avendo studiato contrabbasso moderno, a un certo punto ho iniziato a specializzarmi nel repertorio barocco, e per analizzare e riuscire a comprendere meglio la prassi esecutiva del periodo, non essendoci pezzi solistici scritti per contrabbasso, ho iniziato a studiare la viola da gamba. All'inizio è stato una scelta data dalla praticità e anche dal mio voler capire meglio come funzionava il repertorio. Poi però, studiando questo strumento con il mio maestro Claudia Pasetto, diciamo che lo strumento ha iniziato a piacermi così tanto che lo considero come una parte di me, molto di più di quello che pensavo all'inizio, per cui sì.
Io ho iniziato invece con la chitarra, all'inizio semiacustica elettrica, e poi con la chitarra classica, e studiavo principalmente senza un motivo ben preciso, il repertorio scritto per il liuto, la chitarra barocca, e grazie anche a un primo insegnante che era, oltre che chitarrista, anche un cantante barocco. E quindi a un certo momento ho iniziato un po' a domandarmi quale fosse il vero strumento per cui quella musica era stata scritta, composta, e mi ha risposto il liuto, E così un po', data l'età, che avevo 10 anni, forse un'età non ancora troppo conscia per iniziare un percorso del genere, però ho iniziato a scoprire questi strumenti e questo mondo che ancora oggi fa parte della mia vita.
Passiamo ora al secondo evento di questa puntata. Però in un certo senso non è che cambiamo davvero argomento. Questo perché ci spostiamo al 18 giugno e a una conferenza stampa, ma di fatto andiamo dalla musica rinascimentale alla fisarmonica. Siamo infatti stati alla presentazione della seconda edizione del concorso internazionale di fisarmonica, che si terrà a Cevo il 21 e 22 settembre. Prima di passare la parola però alle nostre due intervistate, vi anticipo che è possibile approfondire il tema del concorso non solo nel pezzo pubblicato sul nostro sito, ma anche e soprattutto su www.cifvallecamonica.it. Altra cosa importante, prima andiamo sull'emotivo e poi sull'organizzativo. Ascoltate insieme a me a cosa mi riferisco.
Allora, io sono Eugenia Marini e sono la direttrice artistica di questo concorso. Perché mi trovo a Cevo? Perché io sono bergamasca. Mi trovo a Cevo perché 40-45 anni fa venivo a fare lezione di fisarmonica, mi aveva affascinato il parroco di allora, mi aveva stregato, e per 7-8 anni sono venuta a Cervo a fare lezione di fisarmonica, e da lì è nato tutto. Poi la vita mi ha portato altrove con altre attività musicali, avevo abbandonato Cervo, ma ci sono stati gli allievi miei che crescendo hanno continuato la tradizione col festival e adesso col concorso, quindi è tutto un legame che continua da fine anni 70, diciamo.
Mi può raccontare qualche aneddoto di quando hai iniziato a Cervo a insegnare?
Qualche aneddoto, è stato il tranello di Don Pietro Spertini, perché io avevo conosciuto Don Pietro Spertini quando ero ragazzina, e che mi aveva invitato all'istituto religioso che lui dirigeva a Bergamo, che adesso mi sembra l'Istituto Santa Lucia, lui era direttore lì, ma era invitato, ero ragazzina, ero andata a fare un concertino, insomma, lì. Poi non ci siamo più visti, e quando lui è diventato parroco di Cervo, quindi negli anni 77-78 circa, mi ha invitato per, sai, qui, adesso le do una notizia quasi top secret, mi dice, sa, qui sono tutti rossi, sono tutti comunisti a Cervo, e una collaborazione con chi ha la tonaca non fa male, attraverso la musica potremmo creare un legame, una collaborazione, insomma, era fantastico. Ma io sono andata per fare una lezione o due, no? Poi sono rimasta stregata, lui mi ha detto, perché non facciamo la scuola di musica? Sto facendo un oratorio meraviglioso, infatti è meraviglioso l'oratorio, dicevo. E quindi io, guardando dalle finestre quelle montagne, io sono amante della montagna, niente, sono poi andata per 7-8 anni, una volta alla settimana, era il giorno libero che avevo dell'orchestra, e da lì è nato tutto, insomma. Poi si sono ricordati, con mia grande, incredibile meraviglia e soddisfazione, dopo 40 anni mi hanno dato la cittadinanza onoraria a Cervo. Pensavo che tutti si fossero dimenticati di me, invece insomma, una bella favola, ecco, forse una delle più belle favole della mia vita musicale.
Diceva prima in conferenza stampa che la fisarmonica è stata un po' ostracizzata, giusto, nel corso degli anni. Questa cosa è cambiata dal punto di vista dell'accoglienza musicale?
Beh sì, la prova è che io per vivere di musica ho dovuto diplomarmi in violoncello. Eh sì, perché io sono nata con la fisarmonica. Poi, arrivata all'età di 20 anni, amando la musica classica e volendo fare dei concerti, le porte erano completamente chiuse. Mi rispondevano, nonostante avessi vinto i concorsi internazionali più importanti, e le porte erano chiuse, mi rispondevano, ma noi qui non siamo una balera, noi qui siamo persone serie, quindi non c'era possibilità di fare concerti. Al che io ho cambiato strumento per poter vivere di musica. L'ho fatto tardi, quindi non sono mai stata un'ottima violoncellista, perché ho cominciato molto tardi, e quindi ho fatto la professione con il violoncello in orchestra a Milano, ma io mi sentivo fisarmonicista, non mi sentivo una grande violoncellista, e quindi sono tornata alla fisarmonica, e da lì è nato tutto. Poi il mio percorso con la fisarmonica, che nel frattempo aveva visto il mondo cambiare, accettare questo strumento, si è aperto il mondo musicale, non più no, questo è nobile, quello è plebeo, insomma. E quindi le occasioni, ho avuto le occasioni, diciamo nella seconda parte della mia vita, le più belle, quelle che io desideravo nella prima parte della mia vita, quindi suonare come solista in sale importantissime, fare concerti in posti dove la fisarmonica non c'era mai stata, e quindi è cambiato il mondo, e specialmente negli ultimi decenni, parlo degli ultimi 20-30 anni, veramente è uno strumento ambito nel teatro specialmente, ma anche nelle sale da concerto, ha avuto uno sviluppo e una credibilità incredibili.
Le chiedo un ultimo contributo, se riesce, brevissima, in 30 secondi, tipo il suo augurio per questa edizione del concorso.
Che vengano concorrenti di qualità, e quello è l'augurio per qualsiasi concorso, pian pianino crearsi una tradizione sulla qualità, ovviamente, che non manchi quella, speriamo.
Gemma Scolari, dirigente scolastico, ruolo nell'ambito organizzativo e di direzione organizzativa del concorso.
Le caratteristiche principali di questa seconda edizione del concorso.
Allora, in questa seconda edizione abbiamo migliorato la nostra proposta forti dell'esperienza precedente, quindi abbiamo creato proprio un sito dedicato su cui possiamo mettere poi tutte le informazioni necessarie sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista proprio della gestione del concorso. Abbiamo membri della giuria che sono comunque musicisti di fama internazionale come l'anno scorso, quest'anno abbiamo comunque altre personalità di spicco e dal punto di vista organizzativo siamo un team molto affiatato e come l'anno scorso abbiamo e pensiamo di poter gestire le cose al meglio.
Qual è il rapporto fra il concorso e il festival?
Sono diverse modalità con cui si può utilizzare lo strumento. Il concorso ha un respiro culturale che distingue i due aspetti relativamente al varieté e alla musica classica e contemporanea e ha un'apertura internazionale. Il festival ha un respiro folcloristico che dà comunque importanza e rilievo a tutti coloro che si vogliono cimentare per passione all'utilizzo dello strumento.
Che rapporto c'è invece fra cevo e la fisarmonica?
Beh, è un rapporto direi antico ormai, è un rapporto d'affetto profondo perché è nata, questo strumento ha dato molto ai bambini di 50 anni fa, diciamo, perché ha permesso loro di avvicinarsi allo studio della musica, non solo della fisarmonica ma anche dell'organo, anche diversi strumenti musicali, e ha creato un gruppo di persone che hanno potuto girare l'Italia suonando, hanno potuto aprire gli orizzonti e hanno sempre mantenuto questo rapporto di grande passione per questo strumento.
Vi ringrazio per l'ascolto. Sì, siamo in chiusura, quindi come sempre grazie. Ma soprattutto ci tengo a ringraziare le persone che anche per questa puntata ci hanno fatto dono delle proprie voci, portandoci nel cuore del presente della Valle Camonica. Oggi abbiamo parlato di musica rinascimentale e poi di musica per fisarmonica. Se vi siete persi l'inizio di questa puntata con tutte le sue interviste, tra poco potrete trovare tutto sul nostro sito, insieme alle fotografie e gli articoli di approfondimento. Da Sandra Simonetti e da Voce Presente è quindi tutto. A venerdì prossimo con le interviste in esterno di Radio Voce Camuna.
Abbiamo trasmesso
Voce Presente, le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.